Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013 il numero per scriverci con Telegram o con un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per scriverci con una mail durante questa puntata. Una mail invece per scriverci in altri momenti è quella della trasmissione cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare, anche lì potete farci domande oppure segnalarci cose che volete farci sapere. Vi ricordo anche che invece ci ritroverete in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui abbiamo parlato come sempre. Oggi è giovedì, ritroviamo Giovanni Chiodi, la rubrica di musica lirica. Parliamo di Fraternité che debutta questa sera e resta in scena soltanto per lo spazio di alcune repliche al Teatro Streller di Milano, ma è uno spettacolo di grande interesse. Tra l'altro con una giovane artista associata del piccolo teatro che arriva dalla Francia. Musica al Tempio, il ciclo al Tempio Valdese di Milano, che tra l'altro porta proposte di musica classica non allineate per tanti versi. Per raccontare questo ciclo e l'appuntamento di questi giorni, ce n'è uno proprio questo sabato, saremo collegati con Mimma Guastoni, insomma una promotrice e curatrice di eventi culturali, insomma, a Milano lavora da tanti anni e quindi ci racconterà lei di cosa si tratta e come si svilupperà questo ciclo in questa stagione, in questo 2023. Prima però invece andiamo a parlarvi di Fuori Asse, in particolare di Fuori Asse Focus. Lo facciamo perché parliamo di circo contemporaneo, l'avevamo fatto anche nelle stagioni passate. Andiamo in triennale. Filippo Malerba, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, buongiorno Ira.
Allora, intanto, da che parte cominciamo? Cominciamo dalle date e anche da come si apre.
Allora, 3 giorni di circo contemporaneo in Triennale Milano, da venerdì 27 a domenica 29 gennaio. Proporremo 4 spettacoli differenti, ogni spettacolo in doppia replica per permettere a tutte e tutti di trovare il momento giusto per vederlo. E inauguriamo appunto domani sera con lo spettacolo White Out, la conquista dell'inutile di Pier Giorgio Milano. Un mix tra circo, danza e teatro sulla tematica dell'alpinismo e della sfida con se stessi e con la natura.
Allora, avevamo già avuto occasione di avere ospiti gli artisti che organizzano, promuovono o almeno alcuni Fuori Asse, e allora avevamo anche spiegato un concetto, no? Quello che sta alla base di questa rassegna piena di appuntamenti.
Allora, la nostra idea, Fuori Asse, è nata con l'idea di promuovere a Milano il circo contemporaneo, che è un nuovo linguaggio della scena che sta prendendo per fortuna piede anche in Italia, dopo gli esempi virtuosi, a mio avviso, di altri paesi europei, tra cui la Francia, il Belgio, la Svezia. La nostra attività, noi che siamo l'associazione 4x4, cerchiamo appunto di promuovere questo linguaggio a Milano attraverso una rassegna che si chiama Fuori Aste, che è attiva dal 2017 e che è una rassegna migrante, ossia che attiva collaborazioni diverse negli anni per appunto andare a seminare il ciclo contemporaneo in importanti teatri e centri culturali cittadini. Ormai da gennaio del 2022 siamo arrivati con molto piacere e anche un certo orgoglio in Triennale Milano e abbiamo attivato, grazie alla collaborazione appunto con questo importante teatro, un nuovo format che è Fuori Aste Focus, che permette di concentrare in 3 giorni. L'anno scorso l'abbiamo fatto appunto a gennaio del 22, adesso torniamo con la seconda edizione in cui condensiamo 4 proposte di autorialità di circo contemporaneo, ossia spettacoli che hanno una forte valenza,
una forte personalità
e tematica, diciamo. Esatto, assolutamente. E questa forte personalità porta anche a una grande varietà, nel senso che gli spettacoli che proponiamo sono tutti estremamente diversi tra di loro per mostrare appunto sfaccettature, e l'idea alla base è di ampliare possibilmente appunto la visione, la concezione e a volte anche il pregiudizio che si ha sul circo.
Sì, e poi soprattutto sul circo, cioè non è il circo quello, lo ricordiamo per l'ennesima volta e per i più distratti, insomma non è il circo dove si tormentano i leoni o si fanno ballare gli elefanti, è il circo contemporaneo per l'appunto. Insomma,
il circo il circo fatto da uomini e donne, da autori che attraverso il proprio corpo esprimono appunto tematiche e messaggi, ed è un circo che vuole rivolgersi a un vasto target di pubblici, e mi viene da dire non solo bambini, questa è anche un po' la sfida, far capire, far esperire il fatto che il circo non è per forza uno spettacolo per bambini e relative famiglie, ma anzi può essere proprio una tipologia di performing arts adatta a pubblici molto variegati, anche a giovani adulti che vogliono venire a vedere il circo senza relativi pargoli.
Allora, infatti, quindi chiariamo bene questo concetto, lo chiariamo tutte le volte, ma è importante ripeterlo. Oltre a White Out, la conquista dell'inutile di Pier Giorgio Milano, dove appunto l'alpinismo diventa linguaggio artistico, c'è un altro appuntamento importante dei 4, poi citeremo anche gli altri, è 2984, si dice, di Alessandro Maida, è una prima assoluta, e cosa succede? Che cos'è?
Allora, questo è lo spettacolo appunto in prima assoluta, siamo molto emozionati di ospitarlo qui, sta finendo proprio in questo momento le prove nel teatro, di Alessandro Maida, della storica compagnia Magda Clan, che è uno spettacolo che affronta invece una tematica ambientale e mi viene da dire post-apocalittica, nel senso che vedremo in scena quello che potrebbe essere l'ultimo sopravvissuto, l'ultimo uomo sopravvissuto, che si cimenta in una ricerca di se stesso in mezzo a rocce, detriti e fossili della nostra epoca, come se appunto ci proiettassimo tra circa 1000 anni e vedessimo quello che forse purtroppo potrà succedere se continuiamo così.
Dunque, questo tra l'altro appuntamento molto atteso proprio perché in prima assoluta, che vi suggeriamo, mentre ci sono altri 2 titoli da annunciare e anche 2 incontri.
Assolutamente, abbiamo altri 2 spettacoli che sono in prima italiana, ossia appunto spettacoli che stanno già girando in Europa e vengono per la prima volta in Italia, che sono Mavara di Chiara Marchese e Crut di Guillaume Martinez. Sono 2 spettacoli che affrontano Mavara, la tematica delle molte sfaccettature del femminile, utilizzando il circo contemporaneo e il teatro di figura, invece Crut è un elogio spericolato alla giocoleria più contemporanea. Oltre a questi belli spettacoli, bei 4 spettacoli, abbiamo anche 2 incontri con gli artisti e il pubblico, mediati da delle giovani voci critiche, che sono delle occasioni appunto per approfondire, anche incuriosirsi rispetto al lavoro autoriale del circo contemporaneo, facendo domande agli artisti e mettendoli a confronto. Sono due interviste doppie, quindi Chiara Marchese, Pier Giorgio Milano, Alessandro Maida e Guillaume Martinez con i relativi voci critiche.
Bene, allora la rassegna, abbiamo detto, in triennale, che aveva già ospitato insomma il vostro lavoro, o meglio il lavoro di tutti questi artisti, che 4x4 valorizza e fa conoscere anche al pubblico italiano, in particolare al pubblico di Milano in questo caso, dal 27, da domani fino al 29 di gennaio. Gli spettacoli sono ai confini del circo, è bella anche questa definizione.
Assolutamente, per spingere il circo un po' più in là e per ampliare i nostri immaginari comuni.
Grazie davvero a Filippo Malerba. Allora, Fuoriasse Focus in Triennale Milano, lo ricordiamo ancora, da domani al 29 gennaio. Diamo un riferimento in rete anche per le prenotazioni, vabbè, a parte quello di Triennale Teatro, ci sono anche altri riferimenti vostri?
Potete anche guardare appunto sul sito di 4x4, scrivere lettere X numero, dove potete vedere il programma completo e tutti i riferimenti per comprare i biglietti online.
Benissimo, grazie davvero e insomma buon festival, a risentirci.
Grazie mille, grazie.
A presto.
Taking a trip, a car ride, a few long days with partly a drone, hoping to see porpoise and eel and memories. Sure, I'll admit to these. I write a note into the sand, perhaps for you to see. Many years ago I took you home and everything was kind of okay. And I'm doing fine, I assure. I still think of those times and I tell you I have visits on the heavy lyric pearly. Are you looking for a fine young man? When I was your age, I could hurl a rock right across this lock. Do you believe me, son? Sure, I skimmed that stone that took my brother's rest. I just could not resist. You know there are fairies in these hills to help you with the climb. And this is where I slept at all my knee. The sky stays white in summer. This is where I watched in real time. My mother made her paintings and bloodshed for books. It was many, many years ago. Of my father on the wall of one of those old bars, hidden under beard and youth, his arms around a fresh white walrus moustache. What was he thinking of? And it's Margaret Barry with a schooner chased off by the Spanish Armada. Perhaps for you to see. Many years ago I took you home and everything was kind of okay. But I'm doing fine, I assure. But I still think of those times and I tell you I had visits on the heavy lyric police. to help you with the climb. And this is where I slept and tore my knee, and the scar stays white in summer. And this is where I watched in real time my mother made a painting, eating bloodsheds for boats. It was many, many years ago.
Nina Persson, James Yorkston and the Second Hand Orchestra. Abbiamo ascoltato un altro brano del loro ultimo lavoro, sono artisti della settimana a Radio Popolare. E adesso, come vi annunciavo da sommario, andiamo a rivisitare, anche perché spesso vi annunciamo gli appuntamenti di questo ciclo, una rassegna musica al Tempio che a Milano si è consolidata negli anni. Anche perché propone appuntamenti in musica sempre di grande interesse e anche spesso di grande originalità, oltre che molte volte collegati anche a questioni e a temi come l'impegno in ambito sociale e anche in altri ambiti. Non è un caso. Musica al Tempio questo sabato propone alle 20:30 un concerto di pianoforte con Luigi Ripamonti, insomma grande e noto interprete, in collaborazione e per Amnesty International. Allora, per parlare sia di Musica al Tempio come concetto e anche per raccontare un po' come il ciclo si snoderà anche nei prossimi appuntamenti, sia per parlare soprattutto di questo appuntamento con e per Amnesty International, siamo collegati con Mimma Guastoni. Bentornata, buongiorno.
Buongiorno, un piacere di essere con voi.
Grazie di essere di nuovo con noi e del suo tempo. Allora, intanto cominciamo da questo appuntamento di sabato che nasce con dei presupposti importanti, come spesso accade a Musica al Tempio.
È importante per noi, sì, diciamo, nella nostra programmazione tenere sempre presente la possibilità di variazione dei nostri concerti. Se lei guarda tutta la stagione si rende conto di una varietà di repertorio molto particolare, perché cerchiamo di, normalmente di operare su lavori rari che raramente si eseguono e raramente si sentono, ma di tanto in tanto un respiro classico è necessario, e per questo ci è sembrato ideale l'interpretazione di Luigi Ripamonti, che di classico vive dappertutto, sia come pianista, sia come direttore, sia come personaggio che è di grande aiuto al coro dell'Orchestra Sinfonica di Milano. E quindi abbiamo scelto Luigi Ripamonti ci è sembrato che anche un concetto, diciamo, più forse un pochino più facile dei nostri consueti con opere rare, e fosse adatto ad allargare un pubblico anche diverso, che sarà quello di Amnesty. Cioè, noi teniamo molto ogni anno ormai da quasi 10 anni, sì, 10 anni, offriamo un concerto ad Amnesty e un concerto a Vidas. Questi due enti sono presenti sempre. Offriamo il concerto nel senso anche che le offerte vengono, i nostri concerti sono a ingresso libero con offerta libera, e nel caso di Amnesty e di Vidas naturalmente sono dedicate a loro, quindi una raccolta diventa per loro una raccolta fondi abbastanza importante, e anche un piacere di avere una dedica di un concerto. La vogliamo molto volentieri in questo senso con Amnesty. In questo tempo poi di guerra avere Amnesty è quasi un respiro di sollievo.
No, no, certo, è importante tra l'altro sottolinearlo che il meccanismo è anche quello, insomma, di essere sempre vicini al presente anche con le proposte. Per i più distratti, come dico sempre, segnalo che il Tempio di cui parliamo è il Tempio Valdese di Milano. Sono ormai quanti anni che la rassegna è nata? Mi pare intorno al 2010. Ecco, infatti. Per cui...
Sono 10 anni compiuti, andiamo nell'11° e devo dire che il gruppetto di volontari resiste, perché siamo un piccolo gruppo di volontari che mettiamo in atto l'intera stagione e cerchiamo anche di aggiungere dei momenti formativi. Quest'anno abbiamo intenzione, per la prossima stagione abbiamo intenzione di portare una sorta di continuum di lezioni sugli elementi di base della teoria musicale, che vengono in aiuto anche per i coristi, perché a volte non sanno leggere la musica, quindi proprio elementi di base. Questa è una delle idee formative che abbiamo. Poi facciamo sempre anche dei master con personaggi come la Iula Verinskaya per il violino, la Francesca Devo per il pianoforte, Alfonso Alberti per la contemporaneità. Quindi aggiungiamo queste fatiche formative che però riteniamo importanti a corollario della nostra stagione.
Allora, che il Tempio Valdese a Milano e i templi valdesi, insomma, in giro anche per altri luoghi d'Italia e del mondo facciano molta attività per il sociale, non è una sorpresa, è una caratteristica anche dell'orientamento e della missione dei templi valdesi. Ricordiamo anche altri, li chiamerei proprio servizi alla comunità, no? Come il testamento biologico, altre iniziative di cui abbiamo parlato molto a Radio Popolare, giusto per inquadrare, no? Anche le vostre attività correttamente. Le attività culturali del Tempio Valdese sono molto vivaci e ho scoperto, o meglio, in realtà ho visto alcuni concerti al Tempio Valdese, sempre di grande livello, che avete anche degli strumenti storici al tempio.
Abbiamo al tempio, sì, questo è importante, abbiamo al tempio un organo Balbiani Vegezzi del 52 che siamo riusciti con fatiche economiche non da poco a far restaurare in pieno, quindi attualmente lavora a pieno ritmo, è un organo romantico e facciamo ogni tanto concerti d'organo studiando appunto che sia il repertorio idoneo in particolare a questo strumento. Abbiamo anche un pianoforte comprato proprio dall'associazione con altre fatiche non da poco economiche ed è un Kawai Shigeru, quindi praticamente il modello migliore del cavallo che è stato accordato. Abbiamo un accordatore di grandissimo livello e molti interpreti, anche grandi come Ballista, hanno apprezzato questo nostro pianoforte e siamo veramente felici di poterlo offrire agli interpreti di oggi.
Facciamo qualche nome, magari anche un po' casualmente, non citiamo tutti gli interpreti, sono tutti importanti, dei concerti che arrivano fino a giugno, se non sbaglio.
Sì, volentieri. Vorrei anche aggiungere come linea proprio programmatica che troviamo anche dei nomi sconosciuti, diciamo, sì, al pubblico largo.
Le rivelazioni,
perché...
sì.
Perché sono persone, sono ragazzi che noi vogliamo portare alla ribalta, sono persone che difficilmente trovano spazio nelle associazioni ufficiali e quindi c'è questa linea proprio di spazio ai giovani talenti e spesso abbiamo avuto grandi soddisfazioni nello sviluppo di questi personaggi che poi hanno fatto grandi carriere. Di prossimi concerti interessanti è proprio il più vicino, il prossimo dell'11 febbraio, che è un omaggio ancora a Giacomo Manzoni, il compositore novantenne. Anche noi vogliamo festeggiare i suoi 90 anni e abbiamo un duo particolare di Gio Ciò e Mario Manuel, che entrambi sono, Gio Ciò viene dal Giappone, Mario Manuel è invece italiano, e questo duo si è formato da tempo. E sono entrambi laureati al Conservatorio di Milano sono messi a lavorare da duo, non da tantissimo, ma con risultati veramente eccezionali. E offriranno un concerto che andrà dal grandi nomi anche qua, da Schumann e Brahms, ma arriva a Giacomo Manzoni e anche ci sarà la presenza anche di musiche di Kurtag, quindi andiamo sul contemporaneo altissimo Kurtag e Manzoni. Questo è un concerto a cui tengo ovviamente molto. L'abbiamo poi di particolare nei prossimi concerti, voglio sottolineare questo progetto Bottega, che è appunto di Yulia Verinskaya, e che il concerto è la finale di una settimana di studi, di masterclass molto aperto ai giovani. Ci funziona da anni, è un omaggio, in particolare questa serata è un omaggio a Brahms nel 150esimo centenario della nascita, alla nascita, 150 anni dalla nascita, insomma, per non ingarbugliarmi. Questo è interessante. Poi abbiamo un interprete adorabile, io dico Davide Cabassi, perché alterniamo anche invece con i grandi nomi, e Cabassi fa un percorso suo che ama molto, perché va da Schumann a Castiglioni. Ritiene che Castiglioni abbia molte assonanze, abbia molto diciamo molta ispirazione da Schumann, ritiene questi due personaggi in qualche modo vicini e ci delizierà con la loro musica. Davide è veramente un grande. Poi invece abbiamo un giovane che probabilmente parteciperà, speriamo, a Piano City, Simone
Ivaldi. Sì.
È un giovane uscito dal conservatorio. Noi abbiamo la fortuna di avere il nostro comitatino artistico, non siamo assolutamente solo valdesi, abbiamo la Cristina Frosini, che è stata fino a ieri il direttore del conservatorio, che comunque lavora al conservatorio di Milano, e con lei formuliamo programmi per giovani artisti che escono dal conservatorio o che sono ancora studenti per alcune specialità come il jazz, eccetera. Avremo un quartetto di sassofoni che escono dal conservatorio, quindi possiamo anche su questo piano, possiamo anche studiare con maggior facilità con la presenza.
Certo.
Le scelte future, che sono tante, abbiamo già programmato tutto l'anno prossimo.
Bene. Allora,
siamo al successivo.
Allora, sicuramente torneremo a segnalare il ciclo Musica al Tempio, l'abbiamo sempre fatto, ci fa molto piacere esserci soffermati sull'appuntamento di domani, che è appunto dedicato ad Amnesty International con Luigi Ripamonti. Musicaltempio.it per consultare il programma, prenotare, sapere che cosa si fa appunto al Tempio Valdese di Milano, di molti appuntamenti culturali. Ringrazio Mimma Guastoni, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a tutti, grazie.
A presto. E allora noi adesso abbiamo finito la prima parte di Cult, ritorniamo subito dopo e vi raccontiamo di una giovane artista che a Milano e in Italia è ancora non molto conosciuta, ma sentirete che tipo di lavoro fa. L'esperimento elettronico di John Cale, Time Stands Still, il tempo resta fermo, featuring Sylvan Esso, un'operazione raffinata, insomma un brano nuovo che vi abbiamo proposto riaprendo Cult, la seconda parte del quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. E come vi dicevo, adesso parliamo di una giovane artista, ma già affermata, vabbè, questo insomma ci rende felici per lei come per molti giovani artisti, ma non è forse la cosa più sorprendente. La cosa interessante invece è che è diventata artista associata del Piccolo Teatro, che ha in questi anni sotto la direzione di Claudio Longhi aperto molto ai giovani artisti, e presenta proprio in questi giorni, a partire da stasera e poi il 27 e il 28 di gennaio, quindi sabato e domenica, Fraternité Conte Fantastique, ovvero racconto fantastico, uno spettacolo firmato da Caroline Guillain, francese, classe 1981, una delle direttrici del teatro di Strasburgo, tra le varie attività e le esperienze che ha già fatto. E lo spettacolo racconta di un futuro distopico in cui un'eclissi provoca la sparizione della metà degli esseri umani. Chi rimane può solo attendere un giorno, il ritorno degli scomparsi forse, mentre col passare degli anni vede la propria vita che ruota intorno a quell'assenza. Solo la fratellanza, quindi in qualche modo lo slancio che proviamo l'uno verso l'altro, può in qualche modo curare questa ferita. Quindi si tratta fondamentalmente di un ragionamento su chi rimane, sul suo disagio, sul suo dolore. I sopravvissuti si immagina che parlino lingue diverse, appartengano a culture diverse, ci siano dei centri di cura e consolazione, si utilizzi molto anche la tecnologia per cercare di far superare in qualche modo questo vuoto a chi rimane. La compagnia è fatta di attrici, attori professionisti e non professionisti. Lo spunto chiaramente distopico e fantastico è un modo per raccontare com'è sospesa la vita di chi ignora il destino di qualcuno che appunto è sparito, e quindi la fratellanza o la fraternità, come dice l'artista, è una cosa, la solidarietà è un'altra cosa. Insomma, bisogna anche distinguere fra i diversi sentimenti. Recentemente c'è stata una conversazione con Caroline Guillain, che poi verrà a Milano a partire da quest'oggi per le repliche del suo spettacolo al Piccolo Teatro Strehler, appunto da stasera, ma intanto vi facciamo ascoltare alcune cose che ha detto appunto presentando lo spettacolo proprio qualche giorno fa, in dialogo con Claudio Longhi e con la stampa. Ovviamente parla in francese, poi sentirete pezzo per pezzo la traduzione. Sentiamo Caroline Guillain Nguyen.
Bonjour. Déjà, bah, écoutez, je voulais dire que j'étais très, je suis très heureuse de venir jouer à Milan au Piccolo Théâtre pour plusieurs raisons, et c'est une bonne façon pour moi d'introduire ce qu'est le projet Fraternité. Peut-être que tu peux traduire comme ça, ça te va?
Oui, merci, parfait. Alors, bonjour, je suis très heureuse de venir à... Buongiorno, sono molto felice di venire a Milano, di essere al Piccolo Teatro per molti motivi, ma anche appunto per presentare Fraternité, per entrare in Fraternité.
Le premier, c'est parce que effectivement, enfin, le Piccolo Théâtre a toujours été un théâtre comme ça très important dans l'univers théâtral des jeunes artistes en France. Et donc, c'est une grande fierté que de pouvoir aller jouer dans ce théâtre et même de présenter ce théâtre aux acteurs qui sont sur le plateau en fait de Fraternité.
Quindi sono il piccolo teatro, sono felicissima. Il primo motivo è che il piccolo teatro è sempre stato molto importante nell'universo teatrale, nel mondo teatrale dei giovani francesi, e quindi io sono fiera di venire al piccolo teatro, ma anche di presentare il piccolo teatro agli attori che recitano in Fraternité.
Voulez-vous dire aussi que l'une des raisons pour lesquelles ça fait extrêmement sens en fait de vous parler de Fraternité et de venir à Milan, c'est que tout a commencé avec Fraternité, avec une histoire que j'ai entendue et qui du coup se passait en Italie. Et cette histoire, c'est la question de la disparition.
Un autre motif. Per cui sono felicissima di parlare di Fraternité e di venire a Milano, è perché tutto è cominciato con una storia che ho sentito proprio in Italia, ed è una storia che ha a che fare con la sparizione.
En fait, j'ai lu un livre et malheureusement pendant le Covid m'a empêché de la rencontrer, mais je suis tombée sur un livre donc de Cristina Cataneo, qui donc est une femme qui est du coup médecin légiste. Et elle a écrit ce livre qui s'appelle « Naufragés sans visage », qui est un livre qui parle en fait des disparus en mer et qu'elle raconte comment est-ce qu'il est extrêmement important et urgent que l'Europe prenne la dimension du problème, qui est que l'on ne peut pas laisser des parents attendre à l'autre bout du monde des enfants qui ne vont pas revenir parce qu'ils sont noyés et qu'en fait on ne les aura jamais identifiés.
Appunto la ragione per cui appunto questa storia è iniziata in Italia è che ho incontrato, o meglio non l'ho incontrato, ho letto il suo libro a causa del Covid, ho incontrato Cristina Cattaneo, una donna, un medico legale che è appunto autrice di un libro, e vi do il titolo italiano, scusate, così ce la vede, Naufragare senza volto, e è un libro che tratta delle persone scomparse in mare, e è un libro che mi ha fatto riflettere sull'importanza, sull'urgenza che l'Europa capisca la dimensione del problema, cioè non si possono lasciare in attesa dei genitori, non si possono lasciare questi genitori in attesa di figli che sono annegati senza appunto un volto, senza una risposta.
Et donc c'est en lisant ce livre et c'est en que aussi j'ai eu envie et j'ai eu l'idée que c'est comme ça en fait que j'ai découvert par exemple le bureau des disparus à Rome, qui est l'une des premières, des premiers lieux qui a été cofondé entre la Croix-Rouge internationale et le gouvernement italien. Et dans ce bureau des disparus, c'est comme ça que j'ai appris qu'en France, il existait aussi ce qu'on appelle un bureau des rétablissements des liens familiaux, qui est un endroit où toutes les personnes qui ont été séparées, et c'est en général soit pour des questions d'exil, soit pour des questions de guerre, toutes personnes qui se sont séparées, qui se sont perdues de vue, peuvent se présenter à ce bureau pour que l'on retrouve enfin la personne perdue de vue.
Allora, ed è proprio leggendo questo libro che ho avuto voglia di lavorare su queste cose, ho avuto un'idea e ho scoperto l'ufficio delle persone scomparse a Roma, un ufficio che è gestito insieme dalla Croce Rossa e dal governo, e qui in Francia appunto esiste anche un ufficio del ripristino, del ristabilimento dei legami familiari, ed è un ufficio a cui si possono rivolgere tutte le persone separate per esilio o per ragioni di guerra, e tutte queste persone possono presentarsi in questo ufficio per ritrovare le persone da cui sono state separate.
Et donc c'est comme ça qu'en fait j'ai décidé de passer plusieurs temps en immersion dans ces bureaux des rétablissements des liens familiaux. Donc j'ai passé beaucoup de temps en France à rencontrer, donc ce sont beaucoup des femmes qui s'occupent en fait d'accompagner comme ça des dossiers de personnes qui ont perdu leur enfant, leur mari, leur femme, leur cousin, leur meilleur ami, enfin en tout cas des gens importants pour eux. Mais c'est comme ça que j'ai passé plusieurs temps en fait dans ces bureaux à écouter des récits de personnes qui attendent le retour de l'autre ou qui attendent qu'on leur donne des nouvelles sur la disparition de l'être aimé. Et c'est comme ça que j'ai aussi passé beaucoup de temps à écouter des personnes, les accompagner dans cette démarche. Et le projet de fraternité, c'est en fait exactement ça. Alors, c'est un niveau de science-fiction, donc je vais raconter l'histoire, mais il part de cet endroit-là de réalité du monde.
Sì. Allora, appunto, ho quindi trascorso molto tempo proprio immersa in questi uffici e ho seguito diversi incontri di persone, di donne che seguono le pratiche di coloro che si rivolgono all'ufficio, che hanno perso una moglie, un figlio, ma anche il proprio migliore amico, e ho ascoltato questi racconti, ho ascoltato i racconti delle persone che aspettavano il ritorno, che aspettavano anche solo notizie sulla sparizione dei loro cari, e ho accompagnato queste persone nella appunto nel processo, nel processo in cui appunto di ritrovamento o di semplicemente reperimento delle notizie. Anche se Fraternité è come dire un'opera di fantascienza, è da questo vissuto che parte.
E donc c'est comme ça en fait que on a inventé un lieu dans lequel en fait il y a une histoire qui est très simple, c'est que c'est une histoire fantastique dans laquelle en fait une éclipse aurait éclipsé la moitié de la population du monde. Et donc on va voir, on va suivre pendant les 3 heures de spectacle, ceux qui sont restés, ceux qui ont passé une vie à attendre. Et nous, on a décidé que notre espace de plateau, ça c'est ce qu'on a appelé un centre de soins et de consolation, c'est un lieu dans lequel on va voir les gens qui sont donc restés attendre pendant des années et des années et des années ceux dont ils n'ont pas de nouvelles, ceux dont ils ne peuvent pas enterrés parce qu'ils n'ont pas de corps, ceux qui passeront une vie et même plus à attendre.
Allora, e appunto è così che abbiamo inventato un luogo, una storia, come dire, fantastica, e appunto la storia riguarda appunto un'eclisse che fa scomparire metà della popolazione mondiale. E le 3 ore dello spettacolo invece le passiamo con le persone che sono rimaste e abbiamo davanti agli occhi la loro attesa. Il nostro spazio, il palco, appunto si trasforma in un quello che abbiamo definito un centro di cura e consolazione, e in cui chi resta attende chi non ha notizie, chi non ha potuto dare una sepoltura a queste persone.
E allora questa era una parte del racconto di Caroline Guélin-Nguyen, giovane drammaturga e regista che firma Fraternité Conte Fantastique, lo spettacolo che è al Piccolo Teatro Streller da oggi fino al 28 gennaio. Ci sarà modo di ritornarci sopra, anche perché appunto Caroline sarà presente a Milano in questi giorni in cui le repliche del suo spettacolo saranno al Teatro Streller.
On a winter Sunday, I go to clear away the snow and green the ground below. April all an ocean away, is this the better way to spend the day, keeping the winter at bay? What were the words I meant to say before you left, when I could see your breath lead where you were going to? Maybe I should just let it be, and maybe it will all come back to me. Sing, oh, January. where we are. How I lived a childhood in snow, and all my teens in tow, stuffed in strata of glow. Pale the winter days after dark, wandering the gray memorial park, a fleeting beating of heart.
E allora siamo arrivati all'ultima parte della puntata del giovedì di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Siamo collegati con Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni, bentornato.
Buongiorno Ira, grazie. Vi parlo del Don Giovanni di Mozart, ovviamente, che ha inaugurato la stagione lirica del Teatro Regio di Parma. La regia è quella di Mario Martone, che dopo il lontanissimo debutto più di 20 anni fa, nel 1999 ha girato in vari teatri, da ultimo anche nel circuito lombardo, e finirà appunto nel mese di febbraio il suo viaggio a Reggio Emilia. Una produzione che si rivede senza stancarsi mai anche a Parma, perché diciamolo, è ancora uno spettacolo che regge agli anni, alle rughe del tempo, anche se altre riletture del Don Giovanni e come stupirsi con un'opera così ambigua e straordinaria sono seguite, magari più crude, magari più pessimiste. Questa produzione è sempre una garanzia di equilibrio innanzitutto, e poi di spontaneità e naturalezza per una compagnia come anche quella di cui vi parlo in Locandina a Reggio, fatta tutta di cantanti e attori spigliati, vivaci, padronissimi della scena e quindi capaci di saltare dalla pedana del palcoscenico ai due punti praticabili che circondano l'orchestra e di scendere in platea. E torna ovviamente anche l'idea di fondo di rappresentare il Don Giovanni su tavole di legno in un'arena che è un po' un teatro, un po' un'aula giudiziaria, più o meno colma di spettatori, e che accoglie anche gli attori mano a mano che la vicenda si svolge, che quindi si trasformano anche in spettatori fino a restare vuota. Così il racconto acquista movimento, come la recitazione, che è sempre molto fluida mai scontata, i bellissimi costumi d'epoca che sono barocchi con tantissimi rimandi figurativi italo-spagnoli, e i cantanti liberi di adattare questo spazio, ora buio, ora molto bene illuminato, alle loro personalità, che nell'edizione parmigiana sono molteplici, a cominciare dalla coppia Don Giovanni Leporello, che è stata affidata a Vito Priante, che naturalmente è un veterano di questo ruolo e anche del ruolo di Leporello, che replica il suo Don Giovanni, che si giova di un accento insinuante, voce morbida, ben emessa e rigorosa esecuzione musicale, accanto al Leporello travolgente di Riccardo Fassi, che è una voce profonda e anche più sensuale, accento del pari convincente, che quindi avrebbe potuto tranquillamente intercambiarsi con il suo padrone come altre volte si è fatto. C'è poi una sorpresa nel settore delle voci maschili, che è il giovane tenore Marco Ciaponi, che mi è piaciuto molto, è capace di eseguire la prima aria dalla sua pace con una bellissima mezzavoce e di tornire le colorature molto bene nella seconda aria, presa fra l'altro un tempo indiavolato dal direttore bravissimo Corrado Rovaris, ma senza perdere una silba, quindi una prova maiuscola. Notevole anche il masetto solido di Fabio Previati e buono il commendatore di Prestia. Nel settore femminile abbiamo avuto altrettanta fortuna. Ho riascoltato Mariangela Sicilia, un soprano che mi piace molto, stavolta nel ruolo di Donna Anna, mentre a Torino con Muti ha fatto la Elvira, e ne ho ammirato ancora una volta musicalità, vocalità pulita, animosità e la magnifica cavata. Una splendida Zerlina anche lei da Camani, e una straordinaria, questo va detto, Elvira è Carmela Remigio, che è ritornata a un suo grandissimo personaggio mozartiano, sul quale bisognerebbe dire tante cose per come ha saputo rileggere una parte totalmente sua in pieno accordo con il direttore, quindi recitativi tutti meravigliosi con tante notazioni inedite proprio dove meno te lo aspetti, come fa una grande cantante. È un canto che sa passare attraverso tutti i registri stilistici di Elvira, quindi è una cantante che è capace in maniera quasi liberale di rendere un Elvira che è un po' da opera seria, un po' anche da opera buffa, in una miniserie che riesce veramente a poche cantanti. Un solo esempio è come sa condurre in maniera gioiosa nel secondo atto l'incontro con Leporello travestito da Don Giovanni, per poi cantare uno dei più grandi mitra di quell'alma ingrata che si siano ascoltati, così profondo e così lancinante, sembra impossibile che sia la stessa cantante. L'espressività nel testo e nel canto è un po' la cifra generale di questa edizione, anche per merito della concertazione di Corrado Rovaris, che è molto singolare, perché non ha nulla da invidiare alle letture su strumenti d'epoca, prende infatti tempi più rapidi, non indugia, corre, ma dominando sempre la costruzione della frase, sia nelle arie che negli insiemi, in modo che non si perde assolutamente niente, fa fraseggiare tutti i cantanti e fa dialogare ogni voce dell'orchestra. Quindi per una regia di questo tipo ci vuole un passo travolgente, una vitalità irresistibile che fa volare letteralmente l'azione. È stata una bellissima riuscita, il pubblico ama moltissimo quest'opera a Parma e quindi ha mostrato di divertirsi, di essere coinvolto, e come dargli torto con una compagnia così affiatata. Ebbene, anche il coro diretto da Martino Faggiani. E siamo arrivati in fondo alle cose che ci aspettano nei prossimi giorni, che sono il recital di René Fleming alla Scala, che torna appunto alla Scala, non canta più sul palcoscenico ma si esibisce soltanto in concerti di canto, insieme al grande pianista Yevgeny Kissin. Poi sabato avremo la grande attesissima prima, cioè i Vespri siciliani che tornano alla Scala in italiano, purtroppo, e non in francese. Torna anche il regista Ugo De Ana e torna il direttore Fabio Luisi con un cast tutto sommato direi spettacolare, no? Con il soprano Marina Rebecca in due recite, Angela Mead, Piero Pretti, Luca Micheletti e Simon Lim. Intanto termina il suo giro la Napoli milionaria di Rota, che io avevo visto Martina Franca, la regia è di Arturo Cirillo e molto volentieri vado a rivederla al Teatro Donizetti di Bergamo. Naturalmente c'è ancora Salome alla Scala fino al 21 di febbraio e infine non dimentichiamo che l'Opera di Stato di Vienna ha inaugurato anch'essa la sua stagione con una Aida stellare e spettacolare che si vedrà anche in TV fra qualche giorno, di cui quindi vi potrò parlare con una recensione, diciamo così, in diretta la prossima settimana.
Benissimo, allora ringraziamo come sempre Giovanni Chiodi, gli diamo anche noi appuntamento alla prossima settimana a giovedì. Buona musica a te Giovanni, a presto.
Grazie.
A risentirci. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Noi fra poco lasciamo spazio alle notizie delle 12:30, ritorniamo domani per l'ultima puntata della settimana. Domani vi ricorderemo i molti appuntamenti, alcuni dei quali sono già oggi, però della settimana della memoria e per la giornata, il giorno della memoria, tra cui quello che domani vi trasmetteremo in diretta a partire dalle 21 al Conservatorio di Milano. Milano ricorda la Shoah, diviso in due parti con un concerto spettacolo di cui abbiamo parlato ieri con Claudio Ricordi e successivamente un'altra parte di concerto con l'orchestra dei giovani del Conservatorio diretti da Pino Iodice. Tutto questo sarà stasera al Conservatorio di Milano per il Giorno della Memoria e in diretta domani a partire dalle 21 su Radio Popolare, preceduto tra l'altro dall'audio documentario firmato da Claudio Iampaglia intitolato Il Convoglio, dedicato alla storia delle deportate politiche francesi che raggiunsero Auschwitz proprio il 27 di gennaio e le cui memorie sono basate sugli scritti di Charlotte Delbo. Un saluto da Ira Rubini, a domani dunque, e adesso le notizie di Radio Popolare. Già.